fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Caro Gabri Latini, io so che sei molto dispiaciuto della sconfitta della tua Argentina, perché sapete, Latini è un tifoso romanista ma anche un adaniano, cioè lui è sulla scia di Adani, no? Gli piacciono i giocatori argentini, la Garra, Rosario, Messi, eccetera eccetera. Scherzi a parte, ragazzi, a noi invece piace parlare soprattutto di Juventus, parleremo ovviamente anche dei mondiali, soprattutto per il comportamento degli stessi argentini nel post gara, ma anche durante, no? Diciamo un mix di scorrettezza, antisportività, eccetera eccetera eccetera. Partita senza storia, dominata dalla Spagna. Poi lo rifaremo questo discorso legato ai mondiali con Jacopo Volpi, che avremo alle 19.35, così vi dico anche il menù di questa sera, mentre alle 20.10 saremo collegati con Sergio Porrini, almeno lo saluteremo, un po' che non lo sentiamo, per capire anche dalla sua voce, visto che lui è stato in una Juve veramente forte, in una delle Juve più forti secondo me della storia, cosa ne pensa, diciamo soprattutto di quello che può costruire, che può fare, e le prime scelte sono soltanto due, attenzione, di Carnevali, ma soprattutto i nomi che si fanno, vediamo se a lui piaceranno o meno. Ma a proposito di nuovi acquisti, tra poco, appena sarà pronto, pubblicherò il podcast. L'ho voluto dedicare a Celik, ricordatevi sempre questa pronuncia, da parte del mio amico turco, nonché collega, Dundar Kesapli, che è una sorta di turco italiano, non voglio dire turco napoletano come il film di Totò, però un paravento anche lui, ormai sono 25 anni che in Italia, mi ha detto si pronuncia così, punto, non te lo dico più, mi ha detto, va benissimo. No, uno degli acquisti, ne parlavamo prima, solo due per il momento, uno e Celik, il primo invece sapete è Cator, che è stato riscontrato a questo calciatore dopo l'infortunio durante il match amichevole di Basilea in programma sabato, che abbiamo raccontato qui in diretta durante colpo di tacco, una lesione di primo grado, insomma non è gravissimo, vediamo adesso a che punto, quanto dovrà stare fuori questo ragazzo. A proposito di quanto dovrà stare fuori, o se dovrà stare fuori, è tornato oggi la cosa più importante per quanto mi riguarda, è tornato il Diz, a proposito anche di turchi, no? Perché Çelik è il secondo turco attualmente in rosa nella Juventus, tra l'altro lui stesso ha detto che insomma si è parlato spesso ovviamente con Kenan, sono oltre che con nazionali naturalmente anche compagni di nazionale, e quindi diciamo che gli ha parlato bene la Juventus, eccetera eccetera. Il Diz, sapete, ha una tendinopatia rotulea, come ci ha detto il medico sportivo che è intervenuto due settimane fa qui da me, attenzione perché è una patologia senza aver visto le carte, dice lui, però se tu mi chiedi che cosa può accadere rispetto a un calciatore che ha la tendinopatia rotulea, che mi dici, mi ha detto lui, ed è così, ha giocato con il dolore durante l'ultima parte della stagione, ha giocato con il dolore durante il mondiale, forse, questo non lo scopriremo solo vivendo, la gestione non è stata eccelsa da parte della Juventus, però è fatto sta che oggi è rientrato, ha salutato i compagni che ha ritrovato, alcuni devono ancora rientrare perché sono in ferie post mondiali, ferie che lui ha terminato oggi. Da capire due cose semplici: si farà la terapia conservativa su questo ginocchio benedetto di Ildiz, oppure alla fine sarà costretto o converrà addirittura a operarlo, nella prima ipotesi appunto conservativa, con la speranza che il dolore si attenui. In realtà ne ha meno rispetto a qualche settimana fa, ma è chiaro, ha riposato perché necessita di riposo questa patologia. Tra l'altro mi pare che abbia fatto comunque delle terapie anche in vacanza. Questi giocatori forti, insomma, anche in vacanza hanno preparatori atletici, fisioterapisti, eccetera. Ci mancherebbe altro, sono comunque, oltre che calciatori, anche un bene per le società importanti, no? Dal punto di vista economico, oltre che tecnico. E vediamo, speriamo che non si debba operare, oppure se conviene operare dobbiamo metterci con l'anima in pace e perdere questo calciatore, cioè il più talentuoso del gruppo di tutta la rosa, per 2/3 mesi. Quindi questo è il quadro dei possibili infortunati, senza dimenticare, ahimè, che c'è un altro infortunato che si chiama Thuram, anche lui problemi al ginocchio, non proprio tendinopatia ma qualcosa di simile. Anche lì sembra che, insomma, che sia meno grave di quella della tendinopatia rotulea, perché non credo riguardi la rotula nel caso di Thuram, però anche lui deve stare molto attento, tant'è che sabato non è stato convocato, lo sapevamo. Quindi calma e sangue freddo per questi due ragazzi. Il Diz il più talentuoso, Thuram si parlava addirittura della possibilità che possa essere messo sul mercato, staremo a vedere. Io non lo cederei, per esempio, però poi le esigenze economiche potrebbero in alcuni casi, o spesso se vogliamo dirla tutta, o in questo momento storico della Juventus, potrebbero prevalere su quelle che sono invece le esigenze di natura tecnica. A proposito di mercato e di Ekator, la Juventus, come sapete, sta continuando, l'avete ascoltato anche poco fa dal collegamento durante la trasmissione 2 in bianconero, il collegamento di Luca Marchetti di Sky Sport. Si prolunga questa trattativa con Colomarì ormai infinita, le cifre per me continuano ad essere troppo alte. La Juventus arriverebbe addirittura a 40 milioni tra prestito, possibilità di percentuali in un'ipotetica futura rivendita, qualche bonus. Io, ragazzi, 40 milioni, però io ho l'impressione, magari sbaglio, che il Paris Saint Germain, io insisto, si stia vendicando rispetto alla lite. Alla fine di questo si trattò tra El Khelaifi, presidente del club, e Comolli, ex amministratore delegato della Juventus. Io dico, ma cosa c'entra? Adesso ha cambiato dirigenza, caro El Khelaifi, cerca anche tu di cambiare atteggiamento. Comunque sia, staremo a vedere. Mentre, sempre restando all'attacco, stanno crescendo invece, continuano anzi a crescere le quotazioni di Pellegrino. Ci sono delle possibilità. Intanto va detto subito questo: tra Colomani e Pellegrino sicuramente solo uno dei due, nel caso in cui andassero in porto le due operazioni, solo uno dei due potrebbe eventualmente essere preso a titolo definitivo. Ma la Juventus, vi dicevo a proposito di Ekator, potrebbe, diciamo così, imbastire anche uno scambio, comunque inserire nella come contropartita Ekator, o magari due operazioni distinte. Mi prendo Pellegrino, la valutazione intorno ai 30 milioni, prestito con obbligo di riscatto. Ti do Ekator, prestito con obbligo di riscatto, o diritto con controriscatto, così sto leggendo. Comunque sia, tengo una sorta di, tra virgolette, controllo anche su Ekator, e magari si può attenuare la questione economico-finanziaria. Non ci siamo dimenticati di Sorloth, io ne parlavo poco fa con Gabriele Latini. A me non dispiacerebbe, sempre contestualizzando e vedendo che i nomi sono questi, ragazzi. Non si può prendere Haaland, non si può prendere un altro Ferran Torres, tanto per citare chi ha deciso il mondiale. Quindi io, non è che se dovessi decidere, magari salta Colomani, Pellegrino, sì, lo prenderei, ma come vi ho detto spesso, sempre e comunque, soltanto come seconda punta, non seconda punta rispetto a una prima, seconda a livello di responsabilità dell'attacco della stessa Juventus. Quindi occhio, aspettiamo l'evolversi della situazione. Certo, la Juventus dovrà cominciare a mettere a segno anche qualche colpo di una certa importanza, con tutto rispetto del giovane Ekator, che ovviamente è un calciatore di prospettiva, e con altrettanto rispetto dello stesso Çelik, che, come poi andrete a leggere, ad ascoltare il podcast, è sicuramente, io, è un ottimo acquisto come alternativa, perché può fare 2-3-4 ruoli. È uno che ha comunque personalità, 29 anni, non dà fastidio, come mi diceva giustamente Latini, che segue molto più di me la Roma, ovviamente essendone tifoso, infortuni pochissimi e irrilevanti. Quindi è l'ideale per essere messo in panchina. Magari Spalletti durante un match si gira, Kalulu non è in forma, cioè si gira e vede Çelik, dice ok, posso sostituire Kalulu, faccio un esempio, perché è un affidabile, lo ha detto lui stesso, è un guerriero, affidabile, ha personalità, e sono certo che si inserirà al più presto. Però, con tutto rispetto del giocatore turco, servono ora degli acquisti di un certo spessore. Per esempio il portiere di Bu Martinez ieri ha perso, però devo anche dire che al di là degli errori fatti dagli attaccanti della, o comunque dai giocatori della Spagna, in 2-3 occasioni ha salvato il risultato. Ecco, diciamo così, se ha vinto solo 1-0 la Spagna, al di là di alcuni errori sotto porta dei suoi giocatori, merito va anche al portiere dell'Argentina. Sapete, lui ha 33 anni e invece l'alternativa in pole position, come possibile alternativa nel caso in cui saltasse Dibu Martinez, resta sempre Vicario, sul quale ci si divide, no? Latini addirittura, io mi confronto molto con Latini perché è uno che ne capisce molto di calcio, dice è un grande portiere, addirittura Riccardo Gambelli dice lo prendere subito. Non lo so, magari è un'idea sbagliata io di Vicario, che no, ovviamente non considero assolutamente mediocre, scarso eccetera, però mi piacerebbe anche la personalità di Dibu Martinez, tanto per fare, per dirvela tutta, visto che stiamo cercando, la Juventus sta cercando, anzi una precisa richiesta dallo scorso anno di Spalletti, appena già nelle ultime partite, quando c'è stata proprio la certificazione della mancata qualificazione in Champions League, ha ribadito quasi un mantra, no? È stato per l'allenatore, servono, al di là della qualità, ma questo è scontato, al di là della richiesta di un trequartista che inneschi le punte, che magari si inserisca, servono però dei giocatori di personalità, leadership. Nella Juventus mancano ormai da troppi anni e la Juventus ne ha avuti tanti in passato, addirittura nelle varie Juventus ce n'erano 4-5 di leader o comunque giocatori di una certa personalità, che quindi magari nei momenti di difficoltà riuscivano a sopperire con la garra, no? Quella che gli spagnoli, gli argentini o che sia chiamano garra. E invece la Juventus non ne ha, servono delle dosi molto molto importanti. Possiamo partire con qualche amico da casa, se magari vediamo come la pensa su tutto quello che stiamo dicendo. Vai Gabri.
Ciao carissimo.
Ciao.
E fratello mio Quintiliano, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano. Quintiliano, guarda, io ormai il calcio, dopo quello che abbiamo visto ai mondiali, che ormai lo stanno facendo diventare uno show, è veramente vergognoso. 27 minuti per una pausa per fare dello spettacolo e fare sempre soldi contro soldi. Per fortuna poi ha vinto la squadra che l'ha meritato, anzi l'ha strameritato sul campo con il gioco, perché la Spagna ha solo un'idea, il gioco, e poi il resto non guarda niente. E sono contento, in particolare per quello che fa le telecronache alla RAI, che noi lo paghiamo, noi italiani, e ci dobbiamo digerire questo elemento. Per quanto riguarda la nostra Juve, Quintiliano, secondo me, se non iniziano a mettere alla porta giocatori che sono fuori dal progetto, i vari Cabale, Rugani, Openda, Miretti, Azic, anzi ti sottolineo, quando vedo giocare Miretti con la maglia alla Juve mi vergogno di essere juventino, perché se Miretti deve indossare quella maglia no.
Grazie. Allora Giuseppe, ho capito tu, si è interrotto il messaggio, ho capito la, diciamo così, il tuo discorso. Allora, ci sono tanti, un bel numero di calciatori, un numero importante, più di mezza squadra, che ora, a me dispiace dirlo, però ragazzi, hanno dimostrato di non essere la Juve, tra alcuni vecchi, alcuni nuovi, alcuni semi nuovi, e questo è vero. Miretti, a me dispiace molto, perché è un ragazzo che sarebbe anche, non sarebbe nemmeno male dal punto, non sarebbe male dal punto di vista tecnico e forse anche tattico, guardate che vi dico, però purtroppo ora era la prima uscita, non contava nulla, però non puoi divorarti un gol così, perché altrimenti io rimango, io allenatore, perché io non conto nulla ovviamente, però ho anch'io le mie idee come le avete tutti voi, sto facendo l'esempio di Miretti perché l'hai citato, io rimango dell'idea che tu non puoi, non sei da latitudini bianconere, di pressione, perché lì non puoi sbagliare, non puoi sbagliare, devi subito dimostrare, magari, tanto lui lo sa che è sul mercato, no? Ok? Lo sappiamo. Può essere sicuramente utilizzato come contropartita tecnica in un'operazione, lo stiamo dicendo, no? Se per esempio la Juventus dovesse andare su Lucumi, il Bologna già avrebbe, tra virgolette, individuato lo stesso Miretti come possibile contropartita per attenuare poi l'esborso cash della Juventus. Però lui e altri, purtroppo ragazzi, la Juventus li ha. Io ve lo dico da adesso, io non credo, lo spero, ma non credo che la Juventus riesca a cedere tutti gli esuberi, perché è quasi una squadra, no, ma 6-7. Quindi, caro Giuseppe, capisco il tuo discorso, ma altrettanto vero che non si possono cedere tutti, purtroppo. Sarebbe un colpo, secondo me, ogni esubero che la Juventus riesce a cedere, prestito, contropartita tecnica, in via definitiva, perché per esempio Penda lo puoi cedere soltanto in prestito. Non credo che un club sia così matto da prenderlo al titolo definitivo, anche se per esempio è nel mirino del Lens, ma lo prenderebbe in prestito, 44 milioni, ma chi te li dà per Openda? Questo è il punto del discorso. Però secondo me ogni esubero che la Juventus riuscirà a dare via sarà come un nuovo acquisto, perché l'abbiamo detto e lo ripetiamo, e non vale solo per la Juventus, ma noi parliamo di Juventus, prima di acquistare bisogna cedere. E in ogni caso, anche se magari riesci ad acquistare prima, a trovare un accordo prima a livello di entrate, devi essere sicuro di cedere alcuni calciatori. Ragazzi, ci sono due tipologie di possibili cessioni, anzi una dovrebbe essere probabile: i flop, l'hai detto tu Giuseppe, Miretti, Coop Meners, Openda, David, eccetera eccetera eccetera, e poi c'è un'altra tipologia di possibili, in questo caso, cessioni, che sono quelli che ti fanno fare degli incassi importanti, no? I tre famosi li ripetiamo, Bremer da una parte, Cambiaso non se ne sta parlando più, strano, eh? Ho qualche sospetto, però me lo tengo per me, e lo stesso Thuram, ecco, uno dei tre, se venisse ceduto, permetterebbe alla Juventus di fare un incasso importante. E attenzione, qui ci va il discorso bilancio fiscale, anche una discreta, importante plusvalenza, ognuno dei tre, perché comunque Bremer è quasi stato ammortizzato completamente. Ora non ti darebbero 58 milioni nel caso in cui bussassero alle porte della Continassa, ma credo che per una 45, vogliamo tenerci bassi, sarebbero quasi tutta plusvalenza. Lo stesso vale per Thuram, lo stesso vale per Bremer, quindi per Cambiaso, due tipologie: i flop, che credo che Spalletti abbia scritto nella sua agenda e abbia presentato, per me questi non potrebbero stare più alla Juventus, ma poi i problemi ci sono per cederli, almeno alcuni. E poi ci sono questi tre, lì è la società che magari gli dice a Spalletti: guarda, che mi ricordo che lo disse come lì in una delle ultime interviste prima di essere mandato via, disse: comunque siamo costretti a cedere qualche calciatore in più, e per calciatore in più ovviamente si intendeva uno di questi di un certo livello, ecco, non quelli, chiamiamoli, scontati. La Juve continua a insistere, leggo su tutto Juve, per arrivare a Colomani, ma il Paris Saint Germain non abbassa le pretese, questo l'abbiamo detto. Io lo rinomino tutti i giorni perché altrimenti sembra quasi che non ci sia più, ma c'è anche Vlahovic nella Juventus, e allora potrebbe già essersi stato qualche contatto nel... Ora Marchetti mi ha detto che ancora ha detto poco fa Vincenzo che non ha citofonato, no? Come da proposta, diciamo così, da assist, da messaggio di Spalletti. Invece qui sto leggendo su tutto Juve, il serbo si è svincolato qua, lo sappiamo, il 30 giugno, nonostante i numerosi accostamenti a diverse bighe, nessuno l'ha chiesto e il papà aspettava proprio questo, ma presto potrebbe esserci un incontro tra Carnevali, Massari e alcuni emissari di Vlahovic. Gli emissari di Vlahovic, ragazzi, ce n'è uno adesso, mi pare di capire, che comandi tutto, cioè il papà Milos, anche perché Ristić, l'agente storico, è stato sostanzialmente, non dico allontanato, però un po' emarginato rispetto a questa trattativa, e in generale credo anche alle altre, che però non ci sono state, perché Vlahovic, ve lo ricordo, è stato richiesto solo dal Besiktas, che gli ha offerto 10 milioni, che sono tanti, ma lui vuole continuare a, diciamo così, giocare in un campionato di livello. Questo appuntamento potrebbe rivelarsi decisivo per capire i margini di manovra e comprendere se esistano i presupposti per riallacciare un discorso interrotto bruscamente alla fine della scorsa stagione. Poi potrebbe, come scrive tutto io, già esserci stato qualche contatto in settimana, e le parti potrebbero addirittura vedersi per approfondire i dettagli di una proposta contrattuale. I dirigenti bianconeri vogliono muoversi con cautela, sono consapevoli che riabbracciare il bomber sarebbe la soluzione buona per garantire gol e continuità. E aggiungo io anche per sostanzialmente risparmiare qualche euro, qualche tra virgolette, perché ce l'hai già, non lo paghi. Sì, la questione ingaggio, però adesso ingaggio e la solita, i soliti bonus o commissioni, chiamatela come vi pare, onere accessori alla firma. Però adesso, se si risiedono attorno a un tavolo, lo ripetiamo tutti i giorni, la Juventus, qualcuno dice coltello dalla parte del manico, sicuramente una forza contrattuale diversa rispetto a qualche settimana fa, quando invece il papà si era presentato con una proposta, con una, anzi con una richiesta indecente in questo caso, cioè voleva 8 più bonus, circa 9 totali, più tipo 10-12 alla firma, cioè alla fine... Sostanzialmente Vlahovic tra ingaggio normale e bonus avrebbe preso ogni stagione più o meno i 12 che percepiva nell'ultima stagione, anche se va sempre ricordato che l'ingaggio vero e proprio ha una tassazione, mentre l'eventuale bonus alla firma o onere accessori hanno una tassazione diversa, però comunque li dovresti tirar fuori. Questo è un po', cioè i secondi concorrono in percentuale diversa, hanno un peso diverso a livello di costo sul bilancio, e quindi Vlahovic, se dovesse, come scrive tutto Juve, risedersi attorno a un tavolo, secondo me, siccome già sa quello che gli propone la Juventus, cioè 6 più bonus o 6 addirittura con abbassamento consistente, ora la cifra non è nota ancora, con un abbassamento consistente della richiesta del bonus, altrimenti Vlahovic è inutile che citofoni e si sieda attorno ad un tavolo con i dirigenti della Juventus, e quindi giustamente dice tutto, scrive tutto io, il popolo juventino osserva con il fiato sospeso l'evolversi di questa caldissima vicenda, sperando che i prossimi giorni possano fare definitiva chiarezza sul futuro della maglia numero 9. Allora, al più presto, aggiungo io, spero che invece i tempi siano celeri, perché Colomani si sta prolungando, la questione attaccanti della Juventus, attacco futuro probabile, Colomani si sta prolungando e secondo me si sta anche complicando, perché a meno che la Juventus, non sono certo per esempio che Spalletti gli abbia detto a Carnevali prendimi Colomani a tutti i costi, e ovviamente non gli può dire a qualsiasi cifra, ci mancherebbe. Credo, quindi rimango anche un po' interdetto rispetto al fatto che la Juventus stia discutendo, seppur con voci diverse, addirittura 40 se non 45 milioni per me. Poi, situazione Vlahovic l'abbiamo detta adesso, ecco, l'unico, quello più vicino adesso come adesso è Pellegrino, il giovane, però bisogna anche aspettare le altre questioni per capire la tipologia di operazione, o meglio la tipologia della Juventus, ovviamente vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati obiettivi. Il Parma inizialmente voleva insistere sul titolo definitivo, però insomma una via di mezzo, secondo me. Oggi ho letto qualche giornale che scriveva asse tra Carnevali e Cherubini, che peraltro ha ricevuto sabato la visita dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. Quindi al momento di tutto l'attacco, visto che di Sorloth non se ne sta riparlando, ora chissà, penso che sia rimasto nei radar della Juventus, però quello più vicino è Pellegrino, che ovviamente non, al quale ovviamente non puoi affidare il peso dell'attacco, la responsabilità dell'attacco, per i motivi di cui sopra, perché ha giocato solo nel Parma, non è giovanissimo, mi sembra 24, giusto Gabri, mi pare abbia questo ragazzo, non è proprio giovane, però comunque a me piace, ma la Juventus credo che necessiti come prima punta, o come responsabile dell'attacco, chiamiamolo così, uno che è abituato a giocare a livello internazionale, a certe latitudini agonisti, che comunque magari anche a vincere qualche trofeo sarebbe auspicabile. Tra poco parleremo di Juventus, ma anche torneremo inevitabilmente ai mondiali con l'ex direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi.
Fuori di Juve.
Tanto fino al primo settembre, cari ragazzi, dobbiamo inevitabilmente parlare di mercato, perché chiude il primo settembre, quindi magari parliamo di Sorloth. Qui leggo, per esempio, si sta allontanando l'interesse per Sorloth. Può darsi, ci mancherebbe altro su questo Su questo non c'è dubbio, però magari se ti vanno male alcuni altri ipotetici affari che tu hai messo nel mirino, poi alla fine sei costretto invece a ritornare su questo norvegese, che però insomma non te lo regalano, non te lo regalano sicuramente. Allora, leggo qualche audio prima, tra poco ci colleghiamo con Jacopo, almeno insomma Jacopo Volpi. Mi fa anche piacere che un po' che non lo sento. Sono dell'idea che se c'era Moggi era già bello che impacchettato con destinazione Arsenal. Il Diz è diventato semplicemente un indossatore. Beh, Luca, secondo me un po' troppo cattivi, siete tu in questo caso con il Diz. Vi ricordo sempre che ha giocato diverse gare, l'ultima parte soprattutto dell'ultima stagione l'ha giocata con questo dolore. Vado a salutare, lo ringrazio, lo ritrovo con piacere, Jacopo Volpi. Ciao Jacopo.
Ciao, buonasera a tutti.
Anche tu sei d'accordo con questo amico che ci scrive, se ci fosse stato Moggi a quest'ora il Diz sarebbe già in Premier League con 100 rotti milioni nelle casse della Juventus.
Addirittura, un vecchio nostalgico. No, direi che bisogna trovare un po' di equilibrio, una via di mezzo. Voglio dire, sicuramente il Diz ha il suo valore, è ancora un giocatore che secondo me ha un margine di miglioramento enorme, quindi secondo me sarebbe bene che restasse dove sta, insomma, o no.
Anche perché tra l'altro è stato sulla carta, insomma, è stato il primo ad essere rinnovato, quello che percepisce più di tutti a livello di ingaggio, 7 milioni netti, e tra l'altro la Juventus l'ha, tra virgolette, nominato l'uomo attorno al quale costruire il futuro, che però, diciamo così, la costruzione dello stesso futuro è un po' difficoltosa per i motivi che sappiamo di natura economico-finanziaria. Credi che alla fine, Jacopo, poi parleremo anche ovviamente di mondiali, alla fine del nostro collegamento, credi che alla fine Carnevali, insieme a Massara ovviamente, riescano a districarsi bene anche in un mare di difficoltà?
Allora, io ho una stima enorme sia di Carnevali che di Massara, per me sono entrambi bravissimi. Carnevali, sono un po' influenzato anche dal rapporto di amicizia, lo trovo un bravissimo professionista e credo che da questo punto di vista la Juve abbia fatto un bel colpo. Poi è chiaro che Carnevali non va in campo, non fa gol, però ha una grande lucidità, una grande esperienza, è una persona molto per bene, saprà parlare bene ai calciatori. Massara è uno che ha una bella agenda, conosce bene i giocatori, sa capire soprattutto chi è bravo e chi non è bravo. Poi da qui a riuscire a prenderli chiaramente ci passa play, i soldi, tanta economia eccetera. La coppia è forte secondo me, credo che siano anche molto ben affiatati perché si divideranno le cose, però avere anche per Carnevali avere l'occhio di Massara quando devi andare a comprare un giocatore credo che sia molto molto importante.
Esattamente. A proposito di occhi, la Juventus ormai da troppo tempo, dallo scorso anno bisogna dire, ha messo gli occhi su Colomani per riportarlo alla continenza, ma è una trattativa molto complicata, il Paris Saint Germain vuole tanti soldi, una cifra superiore ai 40 addirittura. Non so come la pensi tu su questo calciatore, sulla necessità, diciamo così, di prenderlo, non dico a tutti i costi, ma quasi. Io non so se Spalletti, lo conosco un po' come lo conosci anche tu, non so se abbia detto prendetemelo a tutti i costi, boh.
Questo non lo so, quel che ricordo io, le due società l'anno scorso non si sono lasciate benissimo, quindi questo sicuramente complica un pochino e complicherà un pochino la trattativa. Come tipo di giocatore, chiaramente, voglio dire, il giocatore ha qualità, è bravo, ha numeri, può fare tanti gol. Poi quando cominci a salire con queste cifre in uno spogliatoio in cui tu mi stai dicendo prima che Yildiz guadagnerà 7 milioni all'anno, sono contento per lui, però è come giocare con un armadio sulle spalle, capito? Certo. Perché poi ogni giorno devi dimostrare qualche cosa di importante, ogni partita devi far vedere che tu sei il migliore, altrimenti nello spogliatoio si comincia a lavorare male. Spalletti poi insomma lo conosciamo, tecnicamente e tatticamente è un fuori classe autentico. Sul carattere, poi se lui comincia a vedere qualche ombra, qualche disturbo, qualche problema da un giocatore all'altro, è facile che perda un pochino la trebisonda anche lui. Detto questo, credo ci siano delle alternative a Colomoni, voglio dire, teoricamente, ma capisco che non è un'operazione percorribile. Ci sarebbe ancora Vlahovic.
Esatto, e tanto ci arrivavo, ecco. Perché Spalletti molto ironicamente, venerdì durante la conferenza stampa pre Basilea gli è stato chiesto, tu lo sai che è il suo preferito, il suo titolare, poi purtroppo si è infortunato e quindi non l'ha avuto quasi mai, a domanda precisa lui ha chiesto tanto, soprattutto il papà Milos che di fatto ormai è diventato il suo agente, e Spalletti ha detto le porte degli uffici mi pare siano aperte, però bisogna citofonare, no? Viene da ridere, Jacopo, lo conosciamo bene Spalletti, cioè come a dire caro Dusan, se vuoi tornare torni al... Mi pare di aver decifrato così, alle nostre condizioni o no?
Ma non credo che, voglio dire, uno possa pretendere di guadagnare quei soldi senza offesa per nessuno, dati un po' irresponsabilmente a Vlahovic quando da Firenze andò a Torino, voglio dire. E io credo che ci siano, lui debba sapere che questi soldi si deve guadagnare, ma se gli danno la metà di quelli che ha preso l'anno scorso dovrebbe firmare subito, voglio dire. Non so cosa sta aspettando di andare in Turchia, ma pure in Turchia mi pare si stiano chiudendo un po' le porte. C'è un giocatore così pesante dal punto di vista dell'ingaggio, cioè, mi piace moltissimo come tipologia di giocatore per il campionato italiano, perché è uno che poi fa gol importanti in momenti importanti, insomma abbastanza cinico in aria, però poi c'è anche il problema che ha cominciato ad avere diversi infortuni,
esatto.
E uno dovrebbe accontentarsi nel calcio di oggi, nel campionato di oggi, della metà dei soldi che guadagnava prima, e sarebbero sempre tanti se fate un conto, perché voi sapete meglio di me quanto guadagnavo.
Sì, sì, esatto. Tra l'altro, hai detto bene, Jacopo: la metà la Juventus gli ha offerto 6, forse con più qualche bonus. Il problema, e ormai anche questo lo sappiamo tutti, che questi parametri zero sono solo virtuali parametri zero, perché ti chiedono questa, io chiamo una sorta di tassa per l'acquirente, questi bonus alla firma, certo. E loro vorrevano 8 più bonus più 8 più bonus come ingaggio più eventuali oneri, bonus, chiamiamoli come vogliamo, alla firma. E la Juventus ha detto no, mi dispiace, arrivederci, addio.
Una società che io ho andato più Carnevali, adesso è stato chiamato Carnevali proprio perché c'è da mettere a posto un bel po' di roba in questa società, da questo punto di vista, più Massara, non faranno mai queste pazzie. Piuttosto giocano con un giovane della primavera.
No, certo.
Ma è giusto che sia così, dai,
esatto,
cioè, è chiaro,
sono d'accordo.
I sogni di tutti i tifosi di qualsiasi squadra è di avere il centravanti da 40 gol, eccetera. Questo non può più avvenire se non in 5 squadre d'Europa, no? Mi pare. E il resto non si può. No. Può calmare, infatti stavo pensando, i 7 milioni di lire sono tanti, ragazzi,
sì.
Allora mi piace da impazzire, perché a me i giocatori che saltano l'uomo, che sanno fare sia gol che assist, per me sono decisivi in campo, però insomma la cifra non è
sono poca, tanti, perché comunque sia vero che il talento è il miglior talento della Juve, però giustamente forse vuoi dire tu devi ancora dimostrare tanto. Tra l'altro il tetto ingaggio è quello, sopra 7 non andrà la Juventus. Dopodiché, questione esatto, anche perché non potrebbe, diciamola tutta, per questione economico-finanziaria, c'è il fair play finanziario da rispettare nei prossimi 3 anni, già è stata multata per gli scorsi 3 anni e quindi c'è anche un 14 milioni, diciamo così, eventualmente ulteriore multa nel caso in cui sforasse. Insomma c'è il fair play finanziario, non si è qualificato in Champions League.
Io credo che... I giocatori che potrebbero guadagnare più di 7 milioni, secondo me, oggi hanno smesso tutti di giocare. Totti, un Baggio, l'altro del Piero.
Almeno in Italia, dici tu, poi all'estero è un altro.
Secondo me hanno smesso, se gli altri, poi dopo uno può, ognuno è responsabile, certo, di quello, certo, che spende, certo, di come li spende, però poi dopo se si crea una frattura, perché se tu guadagni 7
lo spogliatoio,
sì, sì, e io guadagno 2, io poi vengo da te e ti dico oh, ma tu sei un fenomeno alla radio, io sto lì e te guardo, se invece guadagniamo 3,5 per uno può darsi che c'hai,
sì, esatto, no, no, sono d'accordo, i famosi equilibri, equilibri. Esatto,
chiaro che Messi va pagato in maniera diversa, però insomma.
E invece per quanto riguarda il, sai che Spalletti la scorsa stagione, quando la Juventus poi non si qualificò, al di là della richiesta di qualità, no? Disse anche, anzi era diventato quasi un mantra il suo, disse comunque servono dei calciatori di personalità, di esperienza, e ha messo gli occhi su 2 in particolare. Uno è il portiere Dibu Martinez, che ieri, poi ne parliamo, ha perso la finale dei mondiali, però anche lì l'Aston Villa vuole qualche soldo in più rispetto a quello che gli offrirebbe la Juventus, l'accordo con il giocatore già c'è. Intanto ti chiedo, sarebbe secondo te l'uomo giusto per la Juve in porta?
Allora, è un portiere forte, secondo me non è fortissimo, è di grande carisma, Quindi sicuramente avere un portiere che sa dirigere la divisa, la difesa, scusami, nel campionato italiano diventa importante. Non è un portiere fuori classe, capito? Capisco anche che con l'attuale portiere della Juventus ormai io ho letto una dichiarazione che era forse oggi di Spalletti che dice: voglio competizione in tutti i ruoli. Nessuno meglio di Spalletti sa. Un tempo, se tu ricordi, c'era portiere libero e centravanti, che erano i tre, no?
Sì, sì.
La famosa asse, e non ci cambiamo. Se leviamo libero e centravanti, perché non esistono più, sì, centravanti esiste ancora, il libero un pochino meno, ma comunque chi ce l'ha è bene se lo tenga. Secondo me il portiere, tu lo sai che c'è un titolare e poi c'è un altro, quindi il portiere che c'è adesso deve, non deve neanche fare il secondo e mettersi in competizione, secondo me deve andare dall'altra parte. È un buon portiere, ha giocato abbastanza male l'ultimo campionato, ha fatto diversi errori, quindi se tu prendi Martinez, poi prendi un, secondo me prendi un giovane e lo metti come secondo, ma queste cose le sa Carnevali, sa molto meglio di me.
Esatto.
Sicuramente.
Infatti Di Gregorio è sul mercato. L'altro invece in questo caso riguarda il centrocampo, è una vecchia conoscenza del nostro calcio, cioè che si è liberato e a zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita, diciamo così, è stata fatta una verifica sullo status fisico durante le tre partite della Costa d'Avorio, sembra che stia bene. Anche lì diciamo c'è il discorso dell'ingaggio, però potrebbe convincersi, anche perché Massara con lui vinse lo scudetto del Milan targato Pioli. Mi pare di capire che tu non lo riprenderesti, giusto? Non lo prenderesti?
Allora, a me che sì, piaceva moltissimo quel giocatore, ovviamente gran giocatore, l'anno del Milan dello scudetto Massara ha giocato bene, eccetera. Quando tu vai in Turchia, ti faccio un esempio, Retegui che non era un fuori classe, ma il giocatore che come toccava la palla faceva gol,
sì,
scudetto, Mancini, bravissimo, eccetera, è andato in Arabia, quando è tornato era già molto meno forte, si vedeva, era meno cattivo, meno senso della porta, si era allenato peggio, un campionato di livello troppo più basso, e già sappiamo che il campionato italiano non è il miglior campionato del mondo, ma il campionato arabo sicuramente ti crea problemi. Quando è tornato con la nazionale, secondo me non ha fatto, si è visto che era un po' un altro giocatore. Quanti anni sono passati? Questo, tre?
Oh, quattro, nemmeno. Tu dici di che
sto parlando.
Tre anni in Arabia Saudita.
Il famoso scudetto del Milan, eccetera, eccetera, c'era ancora il Covid e via dicendo. Tre anni di Arabia Saudita, tanti soldi, meno motivazioni. Io credo che il giocatore tatticamente è stupendo, però fisicamente secondo me non può stare ancora in quel tipo di condizione, altrimenti io lo prenderei al volo. Se poi tu mi dici che c'è anche un ingaggio alto, allora
si sta discutendo, diciamo, su quello.
Il dolore è doppio, non lo so, poi magari invece questo è uno dei rari casi che torna dall'Arabia fresco come una rosa e si è riposato, mentre c'è da impazzire come giocatore che giocava la difesa,
tu dici,
30 sapeva fare tutto, mediano,
molto duttile, sì. Tu dici non sono più abituati a certe temperature agonistiche, io le chiamo così,
sì,
no?
Quando... che noi abbiamo scoperto che con grande dolore il campionato italiano non è tra i migliori, perché infatti quando andiamo per le coppe andiamo tutti in sofferenza, però il campionato arabo è molto più basso, una delle poche certezze che abbiamo.
Però sto anche pensando, no, Jacopo, chi potrebbe essere un centrocampista? Per esempio, sai che insomma Spalletti ha in mente il regista tipo Pizarro e tipo Lobotka, che potrebbe essere un'opzione nel caso in cui il Napoli andasse su Gatti, per esempio. Invece Lobotka potrebbe essere, no? Diciamo il regista spallettiano.
Lobotka mi piace moltissimo, un po' inserito con Anguissa e con McTominay. Hanno fatto un centrocampo quando i tre stavano tutti bene, mi pare che hanno dato 16 punti alla seconda. È un centrocampo forte. Lobotka è intelligentissimo, gira bene palla, fa con un tocco delle cose che gli altri fanno con tre tocchi, è un buon giocatore. Pure lui, non mi ricordo quanti anni ha Lobotka, però insomma
mi pare una 27-28, mi pare qualcosa del genere.
Ha solamente la faccia d'anziano, allora.
Sì, la fisionomia.
però sì, è un giocatore intelligente. Poi uno che con Spalletti, voglio dire.
È stato lui a lanciarlo, Jacopo, perché era quasi dimenticato.
No, ti ho fatto l'esempio degli altri due per dirti che.
Sì, certo.
Che non può giocare con me, insomma, capito? Deve giocare con due, non dico di livello di McTominay e di Anguissa del primo scudetto, però qualcosa di simile.
Guarda, a 31 anni, gli ho dato meno anni, a 31 anni. Però comunque sempre...
Può fare 4 anni a altissimo livello.
Guarda, ti faccio questa domanda per te, tu radioascoltatore, così parliamo diciamo, abbiamo l'assist per parlare di mondiali. Buonasera Quinti, per Jacopo, grazie per le sue telecronache e professionalità. Una domanda: quanto mancano i giocatori della Juve alla nazionale per il concetto di gruppo che la Juve un tempo riusciva ad accomunare? Marco.
Quanto mancano? Mancano tutta la vita, perché magari Gentile, Gavrini, Scirea, Tardelli, Zoff e qualcun altro, grande, dimenticato, mio grande amico Paolo Rossi, quelli mancherebbero, chiunque, mancheranno per sempre, anche se l'Italia dovesse rivincere un mondiale, questi non li trovi più. Se pensi che stavamo uscendo questa squadra nel girone iniziale, erano tre pareggi, poi gli altri erano Bruno Conti, Antonioni, non erano proprio scherzissimi, collovati, quindi questo è un altro calcio.
Sì, esatto.
Tecnicamente ci sono 10 categorie tra queste, e anche a livello di personalità,
che è una cosa fondamentale.
Questi era gente che in campo la sentivi tanto.
Sì, cioè, sì, esatto.
Giocare contro Tardelli, secondo me.
Era Gentile stesso, cioè, che ha marcato tutti, strappando magliette, però insomma alla fine li fermava gli avversari.
Adesso non si può più fare questa operazione, perché voglio dire, ci sono troppi stranieri nelle squadre, quindi non c'è più il gruppone. Il gruppo dei 7 juventini, o dell'Inter o del Milan, non si può più fare. Non si può più fare, ci sono squadre che non c'hanno manco un italiano.
Esatto.
Il gruppo che si ritrova 4 giorni prima della partita importante.
E invece chi riesce a fare molto gruppo ormai da anni è la Spagna, che ieri ha cancellato l'Argentina, ha vinto meritatamente questo mondiale. E fammi dire, Jacopo, si parlava fino a qualche settimana fa di un mondiale in cui stesse prevalendo il singolo, no, al gioco. Invece la Spagna ha dimostrato che l'organizzazione di squadra invece alla fine ha avuto la meglio, proprio sui singoli, se vogliamo dirla tutta, no?
Allora, la Spagna, pur non avendo un centrante di ruolo, però c'ha dei giocatori che sanno fare i centranti molto bene, tipo Ferran Torres quando è entrato, e avendo una squadra e mezzo, voglio dire, ha un centrocampo pazzesco. Quando tu giochi la palla in quel modo a centrocampo, con quella qualità, facendo tutte le cose con un tocco solo, va benissimo, voglio dire. Molti si sono fatti portare un po' fuori strada, perché tu passavi da 24 gradi a 40 gradi, ha voglia di idratarti, voglio dire. Però il livello, io tra i tanti mondiali che ho fatto il mondiale del 94, il ritmo era basso. Se Maradona non viene firmato per doping, quel mondiale lo vince l'Argentina.
Sì, me lo ricordo.
Nel Brasile, ma sicuro, questo è magari, lo possiamo dire senza tema di smentire.
Sì, sì.
E mi ricordo le partite, io poi spesso andavo proprio in campo per fare l'intervista al volo appena finita la partita. Il ritmo non poteva essere alto, il ritmo era basso, perché c'era un caldo, si giocava a mezzogiorno, alle 2-3 pomeriggio. Se calcoli che la finale, per farla alle 9 di sera in Europa, è stata fatta alle 2, alle 3,
sì,
alle 3 di New York, 3-6-9, e quindi fatti i conti. Io mi ricordo che a New York c'erano 40 gradi, 100% d'umidità, insomma, voglio dire, c'avevi qui questo tipo di clima qui. Quindi,
esatto.
La Spagna ha stravinto meritatamente, ha giocato un grande calcio, si era già visto, nonostante Yamal, che pure non ha giocato male, è stato meno decisivo rispetto all'Europa di 2 anni fa.
È vero, sì.
Meno decisivo, perché gli hanno preso un po' le misure, però alla fine l'assist è importante, la cosa importante è il saltare l'uomo e darti la superiorità numerica, quello l'ha fatto sempre con grande qualità, e ricordiamo che deve compiere 19 anni.
Esatto, è sempre un 19enne.
Il titolo sarà meritato.
Senza se e senza ma. Una cosa che, diciamo, negativa è stato l'atteggiamento...
ho visto che la Juve è interessata a Balogun, però
quella lasciamo perdere. Guarda, non ci voglio tornare, perché poi entreremo in altre Jacopo, in altre cose che lasciamo perdere.
Però attenzione,
quella è una cosa grave.
Potrebbe essere riqualificato da Trump direttamente un'altra volta.
No, stavo dicendo l'atteggiamento degli argentini.
No, ma sai perché ti ho fatto questa battuta?
Sì.
Ho letto che vale 50 milioni
di euro. Sì, per carità, io appena l'ho letto ho detto: ma questi sono matti. Non esiste, anche perché, tutto rispetto del gioco.
Esatto. Dopo diventa tutto un gioco, uno scherzo.
Esatto. No, ti stavo dicendo, l'atteggiamento però degli argentini certamente non è stato poco ortodosso, per usare un eufemismo, no? Non, come se non avessero accettato una sconfitta. Dai, su, non si fa così in un mondiale, no?
Io, guarda, sono contro la retorica. Per me in campo vale quasi, quasi tutto, perché pure io, sai, pure se io faccio il torneo dei circoli, sto lì per vincere, faccio qualsiasi cosa.
Anch'io.
E quello per me, proprio perché poi la differenza, come diceva grande Giuseppe Brusi, grande juventino, grande dirigente della pallavolo Ravenna, che vinse tutto come Messaggero, grandissimo tifoso da Juve, tra vincere e perdere ci passa più del doppio, che è una delle cose più belle che disse lui. Detto questo, c'è una regola che però deve essere rispettata: quando l'arbitro fischia, alla fine è finito tutto.
Esatto.
Cioè, tu non puoi fare la rissa a partita finita. Finita, finito, io t'ho insultato, t'ho menato, ci diamo, è finita. Dopo c'è parte quello che i rugbisti chiamano il terzo tempo. Se no,
sì, veramente, sì, sì, esatto.
Cioè, finale campionato, io odio quelli che fanno la retorica. Capisco anche che Paredes, che io ben conosco, è stato sicuramente provocato. Però prima di essere provocato,
ha fatto quattro falli da giallo, quasi tutti.
No, ma il primo fallo l'ha fatto dopo un minuto.
Sì, subito.
L'arbitro
sì,
l'ha esatto. lasciato in campo, gli ha fatto un bel regalo.
Esattamente, esatto.
Poteva finire 9, non 10. Argentina.
Jacopo, però, l'ultima, questa te la devo fare per forza. Sei stato direttore di Rai Sport e te la devo fare. Ma questa,
con orgoglio.
Già hai capito quale. La questione ad anima, veramente c'è bisogno di fare così nelle telecronache, perché qui sta dividendo proprio.
Allora, se vuoi che ti rispondo, mi devi dare 3-4 minuti, però, se ce l'hai.
2 e mezzo ce n'ho, per prima di andare
perché?
In pausa.
Allora provo a spiegarti, se ce la faccio, vedere, perché è importante. Io sono tra quelli che contro molti ho voluto Adani, anzi diciamo che sono il direttore che a me, lui se l'è dimenticato, infatti ho visto che ha ringraziato tutti i miei nomi, ma chi se ne frega, non è importante. Umanamente, quindi, piccola carenza ce l'ha. Professionalmente, devo dire, dallo rimedio Adani fino all'85esimo della semifinale, telecronaca da 10, perché Adani è uno dei pochi che non fa mai 0-0 e ti dice tutte cose che tu da casa non puoi vedere. Bravissimo, aggiornato, non legge, e quindi per me funziona. All'85esimo ha buttato al vento un campionato del mondo che aveva fatto, secondo me, bene, professionalmente bene, perché comunque lui ti dà sempre qualcosa in più, pur essendo divisivo, perché ha fatto degli strilli che hanno quasi, non hanno fatto capire più niente al televisore. Si capiva che era un'emozione finta, si capiva che era tutto costruito, e lì, scusa la parolaccia, ha fatto una frescaccia enorme, perché lui doveva emozionarsi, come mi sono emozionato io per la pallavolo e Galeazzi per il canottaggio, ma erano emozioni vere, salivamo di ritmo perché ci emozionavamo, come faceva Bruno Pizzul quando Baggio con la Cecoslovacchia ha saltato di 4 e ha fatto gol. Lui lì ha fatto un errore clamoroso, e qualcuno gli avrebbe dovuto dire prima, perché già c'erano state qualche avvisaglia nella partita prima. Strillare così non ha senso. Peccato, perché io ribadisco che la coppia, quella ci ho messo io, quindi se mi volete venire a menare, se sono responsabile, sono io. Però io ogni settimana alzavo il telefono e gli facevo: questo va bene, quest'altro non va bene. Purtroppo, e qui dovremmo fare tutto un dibattito sui social e non c'è tempo, il personaggio dei social, io gli ho spiegato mille volte, non può essere quello di Rai 1. Ho notato che sia la stessa persona che comporta. Peccato, perché io le telecronache sue, pur divisivo, lui è sempre stato bravo e ha sempre dato qualcosa in più rispetto ad altri mille che fanno 0-0 e io non ci faccio niente.
Allora ti saluto.
Però lì ha fatto un errore clamoroso.
Clamoroso. Ti saluto perché siamo veramente in pausa. Secondo me, che più o meno è sulla scia della tua idea, lui, io la vedo così, lui è molto bravo, ma al di là di questo mondiale, ad un certo punto della sua, tra virgolette, carriera, il personaggio ha superato il tecnico.
Bravo.
Lui, questo
è diventato prigioniero del suo personaggio.
Del suo personaggio. Siamo d'accordissimo.
Però secondo me, se fa mezzo passetto indietro, ritorna fuori classe.
Speriamo, vediamo.
Ma speriamo per lui, poi. Cioè, noi
certo, grazie mille.
No, guarderemo su DAZN. Un abbraccio a
tutti. Grazie Jacopo, un abbraccio a te.
Ciao,
grazie,
ragazzi,
mille.
Ciao,
grazie, grazie.
Ciao,
allora,
ciao.
Siamo giunti a break. Tra l'altro era in vacanza, è intervenuto lo stesso, vi ha detto la verità, quello che pensa. Insomma, l'aveva preso lui ad anima, è stato molto duro poi, quando ha detto quello che io penso. Personaggio ha superato il tecnico. Siamo giunti al break, a tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, vi dicevamo di Kenan Yıldız, che insomma io sono un po' preoccupato, vi devo dire la sincera verità, non per fare il disfattista, il pessimista, però quando c'è di mezzo una tendinopatia rotulea, insomma c'è il ginocchio, bisogna stare attenti ragazzi, punto e basta. Però lui ha cominciato lavoro differenziato oggi, cercando di capire se allora il dolore ovviamente è diminuito perché ha riposato e di conseguenza ha meno dolore. Ora anche nei prossimi giorni dovrebbe seguire, anzi no, dovrebbe seguirà un lavoro differenziato rispetto agli altri prima di riprendere a lavorare con gli altri compagni, quindi in gruppo, e con la speranza, ovviamente, tocchiamo qualsiasi cosa, che il 23 agosto, quando inizierà il campionato a Frosinone, ci sarà disponibile, sperando che non, insomma, che proceda bene il recupero e che quindi basti per questo calciatore la terapia conservativa alias terapia, appunto. E speriamo, ragazzi, dai. Poi l'altra tegola è legata ad Ecuador, come lo sapete, i tempi di recupero invece di questo ragazzo, seppur non è gravissima la lesione muscolare, circa 3 settimane, ragazzi, se non vogliamo rischiare, quindi bisogna sbrigarsi a prendere attaccanti, altrimenti la Juventus è senza attaccanti. Ora lasciamo perdere che Cator è centravanti rispetto al Diz, che è ovviamente trequartista di sinistra, oppure può essere comunque esterno di sinistra in un attacco a tre, però lì in attacco bisogna cominciare a fare qualcosa. Io non so fino a che punto voglia andare avanti la Juventus sulla questione legata a Colomani. No, francamente non riesco nemmeno a capire perché stia perdendo tutto questo tempo. Perché quello che dico io, se la Juventus è disposta a tirar fuori 40 milioni per Colomani, a meno che, ripeto, Spalletti non gli abbia detto: caro Giovanni Carnevali, caro Ricky Massara, me lo prendete a tutti i costi questo calciatore perché è indispensabile per il mio disegno tattico, per la mia idea di gioco, per la mia squadra. Io non credo. E quindi, con ipotetici 40 milioni, io credo che si possa prendere un calciatore di livello che sia un bomber. Ma non sto denigrando Colomani, attenzione, perché altrimenti sembra io ce l'abbia con Colomani, ma non è così, fermo restando che non è il mio preferito. Un bomber vero, perché io con 40 milioni devo acquistare 15-20 gol a stagione. Dobbiamo dirla così, ragazzi. Alla Juventus sono mancati i gol lo scorso anno, al di là del crollo psicologico nelle ultime giornate, al di là degli errori sul dischetto di David che voleva fare lo scavetto perché pensava fosse Totti, no, invece non lo è, non è nemmeno la brutta copia di Totti o di chi altro, al di là dell'errore di Locatelli che pure ha sbagliato contro il Sassuolo, la Juventus se avesse tramutato in gol, guardate che vi dico, l'80%? Di tutte le occasioni create, se voi andate a rivedere per curiosità, no, perché poi magari a me piacciono queste cose, ma le ricordo, no, perché ci faccio i pezzi, figuriamoci se andate a vedere le occasioni create dalla Juventus come media di ogni partita in una fase in cui giocava il miglior calcio nel campionato e quelli poi tramutati in gol, vedete che insomma ci renderemo conto che alcune gare non sono state vinte perché la Juventus non l'ha messa dentro la palla. Aggiungo, Spalletti aveva chiesto un centravanti, è inutile che lo ripetiamo, e non gli è stato preso. Questo è il succo del discorso. Andiamo con qualche amico, vai Gabri.
Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Parlare di mercato, dici tu, fino al primo settembre è un bel parlare, perché ovviamente vale tutto il contrario di tutto. E allora io ti dico, Quint, rivolgendomi anche a tutti i fratelli bianconeri, gli obiettivi devono essere due in linea di principio, a mio modo di vedere: consolidamento e poi smaltimento degli esuberi. Temi questi che però saranno cari a quasi tutte le altre società, perché io guardo le altre società, hanno esuberi pesantissimi, e quindi alla fine, Quint, io penso che prima ancora degli acquisti, gli esuberi rimangono il problema dei problemi, e aspetto con fiducia io l'operato di Massara
rispetto al quale tu hai fiducia, no, immagino, di Massara ma anche di Carnevali, perché Massara, giustamente come diceva prima Volpi, gli occhi di Massara, mi è piaciuta molto questa frase, gli occhi di Massara devono aiutare poi Carnevali, perché Massara cerca, capta, scopre, tira fuori, e poi ovviamente anche con Ottolini che è il direttore sportivo, poi però le trattative finali dal punto di vista economico e finanziario ovviamente le fa certamente Carnevali. Ben ritrovato a Sergio Porrini, ciao Sergio.
Ciao a tutti, ciao, buona serata.
Allora Sergio, con te invece voglio partire dal mondiale. È scontato dire che ha vinto la squadra più, non so se forte, sicuramente più organizzata, quindi il gioco e l'organizzazione hanno prevalso sui singoli?
Sì, ha vinto la squadra in assoluto che dai sedicesimi di finale in poi ha dimostrato che la sua cultura, che è quella di giocare a calcio sempre preferendo il collettivo al singolo, è stata la squadra con la filosofia vincente migliore, perché non solo in finale è stata superiore, ma ha dominato la Francia, che tutti consideravamo la super favorita. Logico che se in quel contesto, in quella mentalità, in quel modo di giocare, perché ormai la Spagna è così da tantissimi anni, mi ricordo anche il Mondiale, insomma, dai tempi del Barcellona di Guardiola, questa Spagna proprio come filosofia sia nei club ma anche nazionale appunto a questo tipo di gioco, se avesse anche qualche un attaccante di quelli,
è vero.
A Holland o alla Lewandowski, diciamo, insomma, per fare due nomi, probabilmente non ce ne sarebbe proprio per nessuno.
Esattamente, infatti rispetto al gioco che ha prodotto ieri, ma non solo ieri, avrebbe dovuto segnare più gol, e in tutto questo alla fine sono serviti, tra virgolette, gli ingressi di Nico Williams, che ha fatto l'assist, poi a Torres che ha segnato, ecco, quindi è chiaro questo. Invece dall'altra parte, ti ha deluso l'Argentina, oppure, diciamo la verità Sergio, forse non sa nemmeno lei come, no, si è arrivata in finale alla fine?
Ma allora, diciamo che da pronostico tutti quanti avevamo in mente le quattro squadre che poi sono arrivate a giocare
alla fine, finali, sì. Certo.
E forse poi delusione sicuramente per quello che è stato il cammino della Germania, che è uscito immediatamente, no? E poi dopo per il cammino dell'Argentina, sì, un po' c'è un po' di sorpresa, c'è stata sempre sofferta. A me quello che mi ha deluso è che sia con l'Inghilterra in semifinale, ma anche ieri, addirittura in un uomo in meno, nel momento in cui ha visto la partita sfuggirgli dalle mani, ha tentato il tutto per tutto, e in due minuti, in dieci uomini, affaticati sicuramente con una grande fatica, creano due palle gol clamorose per poter addirittura pareggiare questa partita. Quindi io forse mi sarei aspettato un po' più di coraggio da questa Argentina, perché tolto Messi, che sicuramente non è più quello che noi ci ricordiamo, però
39 anni, certo, è sempre Messi,
ancora la qualità, ancora quel piede per poter mettere, cioè l'Argentina alla fine è una squadra che deve fare dell'aggressione, che deve fare della forza fisica e del ritmo, secondo me, la sua forza, perché qualitativamente secondo me è inferiore a tantissime squadre, però c'ha quel cuore sudamericano, quel cuore argentino di non mollare mai, no? E allora forse sarebbe piaciuto vedere un'Argentina un po' più coraggiosa, anche che Lautaro Martinez non entra e non gioca neanche un minuto. Insomma,
sì,
mi lascia un po' perplesso, e quindi insomma merito alla Spagna.
Certamente non va mirata l'Argentina, anzi, per quanto riguarda l'antisportività, anche rispetto ai festeggiamenti, le scorrettezze continue, cioè sembra quasi che insomma non ci stesse ad una partita che ha palesemente e meritatamente perso. Quello non si può mai vedere, soprattutto in un mondiale, ma in generale, no Sergio?
Sì, l'atteggiamento, no, tu non puoi prescindere dall'atteggiamento, perché sul campo mi va bene che c'è questa un pochettino, diciamo tra virgolette, esasperazione del fallo, dell'aggressività, però lo posso anche, cioè, poi dopo però
basta, certo,
accettare tutto quello che ne consegue, il resto, vedere che Ci sono stati sicuramente, ci sono sempre stati, anche quando giocavo io, degli screzzi in campo, però poi una volta finito a critico,
basta.
Stringe la mano, invece vedi che Rodri va a fare festeggiamenti, corre e viene preso dentro, proprio la partita ormai è finita, poi altre situazioni che sinceramente col calcio non c'entrano nulla e quindi ti lasciano perplesso e sicuramente non è, hai detto benissimo, un qualcosa da seguire.
Esatto, invece sponda Juventus, allora c'è un argentino che piace alla Juventus, si chiama Dibu Martinez. Allora c'è un po' di divisione, perché allora Spalletti lo vorrebbe, diciamo che l'avevo messo in pole position, l'accordo in realtà con il giocatore già esiste, manca però quello con l'Aston Villa che vuole più soldi rispetto a quelli che invece la Juventus vorrebbe offrirgli. Però c'è un po' di divisione tra i tifosi, perché qualcuno dice ma 33 anni, invece altri dicono guardate che oltre a essere forte ha anche tanta personalità, alcune volte magari esagera sicuramente, perché Spalletti ha chiesto anche la personalità ai giocatori che la Juventus andrà ad acquistare. Sergio Porrini lo prenderebbe se dipendesse da lui?
Sì, io ti dico la verità.
Anch'io.
All'inizio, prima del Mondiale, qualche dubbio lo avevo. Non ero certissimo che potesse essere un ottimo acquisto. Visto nel Mondiale, vista la personalità, ma visto anche le parate che ha fatto, io penso che alla fine poi 33 anni per un portiere siano veramente pochi, perché sappiamo benissimo che una maturazione di un grande portiere può arrivare, i migliori anni possono arrivare, a meno che non sei un predestinato, un fenomeno, tra i 26-27 anni fino tranquillamente ai 36-37. Abbiamo avuto poi delle esperienze con dei portieri qua che a 40 anni ancora hanno vinto mondiali o hanno fatto grandi cose, quindi insomma io penso che ha carisma, lo ha dimostrato, bravo in porta, sa parare e lo ha dimostrato, ha anche qualità nell'impostazione da dietro coi piedi, la Juventus ha bisogno
anche di questi, esatto,
carismatici e dei leader, e lui mi dà la sensazione che possa esserlo. Arrivi a giocarti una finale di un mondiale,
la seconda consecutiva dopo averlo vinto quello scorso, parando un rigore ai rigori, mi ricordo, con la Francia.
Tu hai bisogno di quei calciatori che sono abituati a giocare per vincere.
C'è poco da fare,
esatto. La mentalità vincente arriva attraverso quello.
Esatto. Sai Sergio, che quello che hai detto tu l'ho pensato anch'io. In tutto questo marasma di scorrettezze e antisportività dell'Argentina mi ha sorpreso proprio Dibu Martinez, perché magari ci si aspettava proprio da lui, no? Qualche scatto dei suoi, invece o forse ha detto alla Juventus guardate che sto cambiando, adesso ovviamente estremizzo il concetto, invece è quello che paradossalmente rispetto ad altri si è comportato meglio. Invece situazione qui si sta discutendo sul discorso attacco, caro Sergio, perché la Juventus ormai dall'anno scorso, diciamola tutta, sta trattando Vlahovic, o meglio era andato al Tottenham, ha ripreso le trattative. Vogliono tanti soldi, sopra 40 milioni, c'è il ragazzo del argentino del Parma che invece è un po' più vicino, ora vediamo se uno scambio con Ecator, e poi ci sarebbe, anzi c'è fisicamente, anche Vlahovic, che sperava di andare in qualche grande club ma nessuno gli ha bussato alla porta, e quindi Spalletti venerdì, facendo una battuta, ha detto comunque le porte sono ancora aperte, l'importante è che lui citofoni. Se dipendesse da te, detto che Pellegrino, secondo me, ma voglio sapere anche la tua, sarebbe come secondo attaccante a livello di importanza, Colomani o Vlahovic?
Allora, una bella domanda. Allora, io sono sempre stato un
estimatore. Esatto,
un estimatore. Anche tutte le volte che ci siamo sentiti, comunque io ho sempre detto che sicuramente bisogna valutare il lato economico, perché trovavo sproporzionato per quello che poi si era visto sul campo, l'ingaggio che aveva Vlahovic, e però nello stesso tempo ho sempre sostenuto che andare a prendere degli attaccanti che conoscono il calcio italiano in grado sin da subito di poter fare la differenza, ce ne sono veramente pochi, e ce ne siamo accorti l'anno scorso quando prendi due calciatori come Openda e come David e rimani deluso. E allora io un pensiero e un bussare alla porta di Vlahovic nello stesso tempo, fare, o perlomeno fare in modo che lui possa bussare,
Ribus, certo.
Ce lo farei, tenuto conto che poi dopo comunque Colomani è un ottimo giocatore. Però se tu vuoi ritornare ad essere vincente o perlomeno a cercare di incominciare a creare una mentalità vincente, perché no tutti e due?
Questa è una bella, sarebbe la vecchia coppia, diciamo così. Invece, per quanto riguarda Sergio il centrocampo, il nome più, diciamo così, con maggiori consensi, anche con maggiori possibilità, se vogliamo dirla tutta, è quello di Kessié. Anche lui non è più giovane, si è liberato dalla squadra araba, sembra che fisicamente ancora stia bene, perché lo abbiamo visto nelle tre partite ai mondiali con la sua nazionale ivoriana, e c'è da discutere sul discorso ingaggio, però lasciamo perdere quelli, sono problemi ovviamente di Massara, di Carnevali. Prima per esempio ha avuto Jacopo Volpi, oddio, io non sono certo che però sia lo stesso Colomani, al di là dell'età, perché ha giocato in Arabia Saudita. Invece tu lo prenderesti se dipendesse da te?
Beh, allora è logico che noi quando vai a fare un quel tipo di campionato lo fai soprattutto per ragioni economiche, non fai sicuramente a giocare un grandissimo calcio, non c'è una grandissima competizione, quindi un pochettino il dubbio di come possa il calciatore stare con, a livello fisico e soprattutto a livello mentale,
ce l'hai certo.
Logicamente dici, mentalmente è di nuovo disponibile a ritornare a giocare in un campionato dove ogni domenica tu giochi per vincere e è predisposto e pronto anche a capire che se dovesse arrivare è un calciatore che deve prendersi sulle proprie spalle il centrocampo, la squadra e diventare un leader e un trascinatore. C'è questa voglia, ecco, se, perché secondo me è proprio mentale, perché sì, fisicamente sì, poi sì, dopo lo alleni, non ha 40 anni, lo alleni e lui fisicamente è sempre stato un grandissimo atleta. È proprio mentalmente, no? È mentalmente come quando ci fu il ritorno di Pogba, mentalmente han voglia? Quello,
questa è la domanda.
Se
la domanda.
Mentalmente ci sei, allora sì, io lo prenderei subito, immediatamente.
Sì. L'ultima te la faccio per quanto riguarda la difesa, perché sai che insomma Bremer ha una clausola rescissoria, non ha giocato ai mondiali, cosa invece che si aspettava la Juventus. 58 milioni sarà difficile che, peraltro è valida solo per l'estero, scade il 10 agosto, ma 58 milioni credo che non te li dia nessuno. Però nel caso in cui ci fosse un'offerta di un, diciamo così, rilevante, potrebbe, la Juventus potrebbe trattarlo. 29 anni, due interventi chirurgici al ginocchio, allo stesso ginocchio nel giro di un anno. Se ti offrissero una cifra importante tipo 45, anche 50 o 40 stessi, la Juventus secondo me ci penserebbe, Sergio. Ora, per carità, è sempre Bremer, però poi ci sono anche le esigenze, ahimè, economico-finanziarie.
Sì, se dovesse arrivare una offerta di quel tipo, sinceramente, io non ci penserei. Non ci penserei due volte, perché è una cifra molto importante.
Sì.
E poi io sono convinto che è una cifra che poi ti potrebbe servire per andare a rinforzare o per andare ad acquistare o quei calciatori che secondo me diventano fondamentali in due zone del campo, che sono il centrocampo e l'attacco.
Esatto.
Secondo me dietro secondo me alla fine puoi trovare la quadratura, anche se hai in formazione un calciatore tra virgolette che potenzialmente magari ha qualcosa in meno di Bremer, però secondo me, siccome a livivello difensivo tu lo fai come squadra, ecco, secondo me
puoi sopperire all'eventuale partenza di Bremer. Ti faccio il nome e dimmi se a te piacerebbe. La Juventus sta seguendo in maniera importante, anzi credo che prima o poi sferrerà l'attacco, Lukumi, che piace molto a Spalletti. Tu daresti l'ok?
Io sì, darei l'ok, ma perché alla fine Io penso che Spalletti abbia ben chiaro quali siano i giocatori che a lui servono per cercare di ritornare ad essere competitivi, quindi asseconderei le
richieste,
le sue richieste.
Esatto. Sergio, grazie. Tu sei in vacanza già?
Non ancora, ad andare sabato.
E allora ecco, ci siamo stati anche per farci le buona vacanza, ci sentiamo prossimamente quando rinizierà tutto. Grazie Sergio,
okay,
un abbraccio.
Buona vacanza anche a voi.
Grazie Sergio Porrini, grazie. Grandissimo Sergio, persona squisita, lo dirò sempre ogni volta che lo saluto, perché è veramente una persona di livello superiore alla media. Ora, quando era giocatore era un ottimo difensore, spesso non era titolare, ma è comunque un'ottima persona. Tra l'altro lui aveva iniziato a intraprendere la carriera da allenatore, salvo poi lasciar perdere. La scorsa volta, anche lì, no, capisci umanamente, glielo chiesi e disse no, io basta, ormai faccio il papà, anzi il nonno, mi pare che fosse diventato nonno, comunque sia, mi dedico alla famiglia, ecco, questa è stata la frase. Noi invece ci dedichiamo ancora alla Juventus, soprattutto tra poco, perché siamo giunti all'ultimo break e quindi Gabri Latini è già pronto per prendere la palla.
Fuori di Juve.
Allora, Daniele da Brunico la pensa un po' come me, quello che io vado raccontando, cercando di dire da tempo, non conto nulla, però non decido io, e scrive: buonasera Quintiliano, io mi auguro che Carnevali dia un ultimatum al Paris Saint-Germain. Giusto dire che la nostra dirigenza è cambiata, ma loro no. Puzza di ripicca. Daniele, questa è la sensazione che abbiamo un po' tutti, ecco perché dico... Sono sorpreso dal fatto che la Juventus insista, peraltro, a quelle cifre, perché se fossero delle cifre, diciamo così, normali, visti i tempi, vista la situazione storica della Juventus, ma non solo la Juventus, vale un po' per tutto il calcio italiano, ma noi pensiamo ovviamente alla società bianconera, ci potrei anche stare, ma veramente per me sono cifre, è una cifra quasi folle, vi dico, uso questo aggettivo. 40 ma anche oltre per Colomani. Allora, Jonathan David, sarà la sorpresa della prossima stagione Gianluca, perché pensi che rimanga? Sicuramente sul mercato, guarda Gianluca, poi se la Juventus riuscirà a piazzarlo o meno, questo non è dato saperlo, non è dato, lo dobbiamo vedere. Così come poi ci chiede Di Gregorio rimane, guarda, sul fronte del mercato tutto può accadere, sapete che le vie del mercato sono infinite, quello che oggi diciamo io e Latini sul mercato domani magari viene smentito, tipo che per esempio Lorenzo Pellegrini pare che abbia difficoltà a rinnovare con la Roma, non so quali notizie abbia lo stesso Latini, magari oggi pensi che sia così, o anche una fonte stessa, ragazzi, attenzione, il mercato che è strano, anche una fonte che è solitamente affidabile ma certamente ha delle notizie o delle indiscrezioni e ti dice guarda che la Juventus sta per prendere Rossi, ok? Non Federico Rossi, un Rossi qualsiasi. E il giorno dopo invece salta tutto. Non è che la fonte, lasciamo perdere quelli che mettono dei titoloni per cercare di prendere click, per cercare di vendere giornali, eccetera. Però se tu anche hai una fonte di mercato, parliamo, attenzione, io poi il resto. Cioè le fonti devono essere ovviamente affidabili, autorevoli soprattutto, che poi spesso coincidono questi due termini, magari il giorno dopo salta tutto per qualcosa che era imprevisto, imprevedibile, e quindi non lo so, Di Gregorio, per risponderti, per me non sarà il portiere della Juventus, ma nemmeno il secondo portiere il prossimo anno, la vedo molto molto dura, perché già Di Gregorio era sul mercato qualche tempo fa, anzi ve la dico tutta, appena è finito il campionato, perché lui purtroppo ha fatto degli errori gravi. Ora non sto condannando solo Di Gregorio per la mancata qualificazione in Champions League, ma due o tre errori sempre gli stessi sul tuo palo ci insegnano, ci hanno insegnato alle scuole calcio che il portiere non può mai prendere gol, tra l'altro alcune volte al primo tiro se non unico di tutta la partita, e quindi per dirvi che Di Gregorio per me non solo sul mercato andrà via, salvo non so cosa.
Salve, invece, ci dice Nino, il nostro amico quintiliano. Sono Nino, juventino a San Benedetto dalla South Carolina. Ma perché Ecuador al Palma con obbligo di riscatto? Non possiamo solo prestarglielo pagandogli anche lo stipendio, così da invogliare il Parma a darci Pellegrino? Ogni volta che troviamo qualcosa di buono lo diamo via. Se l'anno prossimo Ecuador risultasse migliore di Pellegrino, il Parma lo dovesse riscattare. Guarda Nino, io adesso devo dirti la verità, l'ho letta al volo venendo qui in radio, mi pare di capire, ma poi vi informo e domani magari lo spieghiamo meglio, che la Juventus però poi riscatto sì, ma anche un controriscatto si inserisca nell'affare Ecuador. Ora non mi chiedete con quale dinamica, perché le devo leggere, ho letto solo su un giornale, ma al volo mentre venivo qua, però pare ci sia un controscatto, cioè per fartela breve, la Juventus non è che c'è Ecuador e lo perde, perché sostanzialmente non vuole perderlo. Vi ricordo sempre che la Juventus l'ha pagato 16 e credo anche più 2 di bonus, non l'ha pagato poco, quindi evidentemente crede in questo ragazzo e credo io che voglia tenerlo, quindi ci sarà un accordo in modo tale che la Juventus possa controriscattarlo, ok? La questione Pellegrino dovrebbe viaggiare separatamente da quella Ecuador, perché Pellegrino sembra che si possa trovare un accordo, valutazione 30 milioni, un prestito con obbligo eccetera eccetera, e quindi Ecuador credo la Juventus però si voglia tenere la possibilità di riprenderselo. Allora Pino da Sesto San Giovanni ci scrive: io mi vergognerei di avere in squadra Bastoni, non Miretti. Sì, ma guarda, vergognarsi di Miretti, no? Ora magari il nostro amico Pino, tu rispondi al nostro amico, a Giuseppe mi pare, che ha citato un po' di calciatori. Effettivamente vergognarsi no, perché devi vergognarti di Miretti? Sul discorso Bastoni sono d'accordo con te, forse vorrà dire più che vergognare, insomma non lo voglio, evidentemente non vuole più Miretti, ma vergognare effettivamente è un termine un po' forte. Lui vuole dire che non è all'altezza della Juventus e quindi va ceduto, però da qui è di vergognarsi no, vergognarsi, le cose per cui vergognarsi sono altre nel calcio ma anche nella vita direi. Ciao Quintiliano, noi abbiamo, si spera, l'opzione A, la B, la C eccetera eccetera per Vlahovic, la Juve che opzione ha? È tra la R e la Z? No vabbè, ha girato ovunque pur di non restare con noi, il citofono lo può suonare a vita per quanto mi riguarda, Vincenzo da Formia. Però non ho capito il tuo discorso opzione eccetera eccetera. Allora Vlahovic aveva chiesto tanti soldi e questo è vero, la Juventus ha detto: caro Vlahovic, se vuoi questa è l'offerta, altrimenti addio, ok? Lui sperava che qualche club vi faccio i nomi, si facevano i nomi di Barcellona, Bayern Monaco, l'Arsenal, che pare che insomma sia rimasto innamorato di Vlahovic, perché voi ricorderete che a gennaio 2022, quando poi lo prese la Juventus dalla Fiorentina, di fatto lo soffiò all'Arsenal, ok? Tant'è che il compianto patron commisso dopo qualche mese disse: sono un po' arrabbiato con Vlahovic perché l'Arsenal mi offrirà più soldi, ok? Vlahovic invece non ha trovato nessun acquirente di livello, soltanto il Besiktas. Prima Jacopo Volpi ci dava il Besiktas. Il Besiktas in effetti gli ha fatto un'offerta importante, 10 milioni, ma lui, il giocatore, vuole restare in un campionato competitivo. Ok, ora lasciamo perdere la Serie A rispetto agli altri top campionati, è il meno competitivo sostanzialmente, ma rispetto invece alla Turchia certamente sì. Quindi non è una questione di opzione A, B, C. La Juventus gli ha fatto questa battuta a Spalletti, che non parla mai, Spalletti non parla mai a caso ragazzi, ok? Con ironia, magari con un sorrisino o senza sorrisino, se dice una cosa evidentemente c'è un motivo. Se lui gli ha detto le porte, ha detto, non se, l'abbiamo ascoltato anche noi in conferenza pre-Basilea, le porte degli uffici della dirigenza sono aperte, ma bisogna citofonare. Gli ha voluto dire: caro Dusan, tu sei il mio preferito, con me giocheresti titolare, la società è anche disposta a risiedersi attorno a un tavolo, ma primo devi tu bussare alla porta, secondo, e questa è una mia idea ma credo sia così, attenzione, perché tu conosci benissimo l'offerta della Juventus, e quindi se tu ti siedi attorno al tavolo di nuovo, tu Papa Milos, che ormai è il tuo agente con la Juventus, sappi il contratto è quello e quindi devi firmarlo, non ti può offrire più di quello che già ti ha proposto, cioè 6 milioni, forse più bonus come contratto, e certamente non puoi venire con la richiesta di 10-12, cioè deve essere molto molto inferiore la richiesta del bonus. Questa è la sostanza. Poi se si farà o non si farà non lo so. Poi abbiamo qualche altro audio, vai Gabri, mancano 10 minuti almeno.
Ciao, quindi Bruno, buona serata.
Oi Bruno.
Bah, io adesso sento che voglio portare Guardiola in nazionale, ma secondo te Guardiola è un allenatore nazionale o da club? Cioè non devi segnare il tiki 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 qua, tiki di là. Se il nazionale è un selezionatore, non devi essere un allenatore. Io tenevo Baldini tutta la vita e andava benissimo, però a me la nazionale però me ne frega niente, adesso per parlare così. Tornando a chi interessa a noi, cioè la Juve, qui bisogna che prendiamo un attaccante, un centravanti. Non si può andare avanti così, che aspettiamo che inizia il campionato per decidere se prendere un attaccante o no. Prendiamo sto Pellegrino, proviamolo in questi giorni qua, così vediamo se ha futuro o dobbiamo ancora prendere qualcun altro. Cioè aspettiamo gli ultimi giorni, che poi magari tutto a caso non andasse bene, ma speriamo di no, ci troviamo di nuovo in brutti momenti. Perciò io direi di svegliarsi, Pellegrino si deve prendere, non è che sia un miracolo prendere Pellegrino, credo, no? Cosa ne dici?
Guarda Bruno, hai ragione sul fatto che debba prendere Pellegrino, secondo me a prescindere lo può prendere, sia che prenda Vlahovic, sia che riprenda Vlahovic, sia che invece chiuda con Colomani, che non dovrebbe, lo ridica per l'ennesima volta, io basta, cioè non si può fare, troppi soldi. Però hai ragione, però Pellegrino ti dico a prescindere, perché non, secondo me Bruno, poi perché ognuno ha le sue idee, non può essere l'attaccante sopra il quale devi far pesare tutto l'attacco, appunto, tutto il fronte offensivo. Deve essere un secondo attaccante che magari poi se la gioca, non lo possiamo sapere, magari diventa titolare perché va bene, però ci deve essere il primo attaccante della Juventus, il centravanti in particolare, in questo caso, nella fattispecie, appunto, deve essere uno di livello. Ora Pellegrino magari diventerà un ottimo centravanti, però finora ha giocato soltanto con il Parma, sarebbe proprio un nome certo. Ecco, questo è un po' il discorso, Bruno. Però sul fatto che la Juventus debba tra virgolette sbrigarsi, certamente non c'è, su questo non c'è dubbio. Io da quello che sto capendo, la Juventus è a livello di trattative per l'attacco attualmente su due fronti, Colomani e Pellegrino, e credo che uno sia, non dico legato, però il fatto, cioè solo uno può prendere a titolo definitivo, per intenderci. Allora, ha parlato Trump, ragazzi, dei mondiali. Vediamo cosa ha detto, perché già vedo il nome di Infantino. Allora, il presidente degli Stati Uniti dice: mondiale è un successo spettacolare. Parola di, appunto, di Donald Trump, che ieri mi è venuto un po' da ridere, perché qualche giocatore della Spagna l'ha un po' evitato. Lui voleva dare la mano, poi insomma l'hanno un po' evitato. Lui dice: il presidente sui social è tornato a parlare dopo la finale di ieri sera, ha voluto sottolineare il successo della manifestazione. Voglio ringraziare tutti coloro che vi hanno preso parte, soprattutto le nostre eccezionali forze dell'ordine. Il rispetto di cui godono, unito al loro amore per il nostro paese, ha reso questo grande torneo, la Coppa del Mondo, più sicura e spettacolare della storia di gran lunga. Ecco, il più sicura forse interessava a lui. Un ringraziamento a tutti gli altri protagonisti, in particolare al giovane e dinamico Giuliani, al fantastico presidente della FIFA Gianni Infantino, per l'ottimo lavoro svolto. Pochi riusciranno mai a eguagliare i suoi risultati nel portare la Coppa del Mondo a un livello che nessuno riteneva possibile. Un assist non da poco al numero uno della FIFA, non molti mesi ormai dalla sua possibile rielezione. Infatti secondo me invece la penso al contrario di Trump, cioè speriamo che basta Infantino, ma del resto se non si oppone, se non si presenta, se non si candida un nome di livello, la vedo un po' dura. Tra l'altro vi ricordo che Infantino i prossimi mondiali sembra che voglia farli a 64 squadre, una cosa di, durerà 3 mesi credo, vai Fede, Gabri.
Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno.
Oh,
ma per Pellegrino, sì, se come contropartita il Parma vuole Miretti, perché non glielo diamo subito? Lo vale 15 milioni per Miretti, che facciamo plusvalenza, e diamo altri 10 milioni e lo prendiamo a 25 con 3 milioni di bonus, prendiamo a Pellegrino. che è sicuramente più forte di Openda e David.
Ah beh.
Poi per il restante prendiamo Vlahovic, se vuole, io non lo prenderei, ma per non spendere tanti soldi lo prenderei a cifre fatte dalla Juve. Così ci teniamo uno tra Openda e David, e abbiamo Vlahovic, Pellegrino e rigenerato Milik, se il Dio lo assiste. Per il resto a noi urge un difensore centrale quintiliano, perché la difesa che ho visto sabato, l'amichevole col Basilea, è stata imbarazzante e imbarazzante. Si vede che non vuole stare più alla Juve e bisogna venderla più presto. Andiamoci a prendere Kim, grazie, sempre forza Juve.
Allora, grazie a te, un abbraccio. Kim costa tanti soldi, Gatti secondo me non è che non vuole rimanere alla Juventus, ha capito che invece la Juventus l'ha messo sul mercato, tant'è che lo vuole il Napoli, o meglio Allegri. Per quanto riguarda l'attacco, tu hai detto ci teniamo uno tra Openda e David. Openda, ti prego, no. David solo se non riesce a cederlo, questo è un po' il punto del discorso. Però non so se, ripeto, adesso prima si parlava della, per Pellegrino, della contropartita Miretti, che invece mi pare stia tramontando questa ipotesi, e quindi c'è il discorso Ecador che ti ho fatto prima, probabilmente oppure possibile che invece Miretti venga inserito in un'altra trattativa. Mi viene in mente per esempio quella che potrebbe portare alla Juventus su Lukumi, anche perché lo stesso Bologna si è detto interessato a questo giocatore, cioè a Miretti. Quindi le cose non credo che si facciano così per caso, ci mancherebbe altro, c'è sempre un altro, qualche altro discorso dietro. Buonasera, mi chiamo Francesco, vi scrivo da Montreux in Svizzera. Secondo me già da questa stagione il Diz dovrebbe assumersi maggiori responsabilità, dovrebbe calciare, questo è vero, le punizioni e anche i rigori, sono d'accordo con te. Lo stesso vale per Francisco Consesao, che ha la tecnica e la qualità per essere decisivo sui calci piazzati, boh, non ne sono sicuro. L'anno scorso mi ha sorpreso vedere punizioni battute da giocatori come Locatelli, che hanno altre caratteristiche. Non ho mai capito perché il Diz e Consesao non siano stati utilizzati di più in queste situazioni. Quest'anno dovrebbero prendersi queste responsabilità. Sono convinto che con loro la Juve segnerebbe molti più gol. Vi auguro una splendida serata e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, Francesco da Montoro, grazie a te intanto, è ben arrivato qui a Fuori di Juve, speriamo che tu interagisca sempre. Ma hai ragione, su questo hai ragione, soprattutto il Diz, le punizioni devi tirarle, cioè se il Diz è l'uomo tecnicamente più valido di tutta la rosa, il talento migliore, le punizioni invece di Consesao non sono certo, però più responsabilità su questo fronte è vero. Buonasera Quinti, per Jacopo, Jacopo gliel'avamo fatta la domanda, chi ti dà 45 milioni per Bremer che ha avuto due interventi al ginocchio e prende 5,5? Claudio, questo è un problema, lo so, perché poi ripeto, in realtà erano 58 la clausola rescissoria, però la Juventus non credo che trovi, io spero qualche club che sia disposto, ma non credo che tirerebbero nel caso in cui fossero interessati 58 milioni di clausola, però 45 già sarebbe una cosa diversa. Magari qualche acquirente lo trovi, e sì, l'ha detto bene, 5,5 di ingaggio. Guardate che gli ingaggi rispetto agli esuberi, Bremer non è un esubero, ma è un possibile partente per gli altri motivi, perché comunque incasseresti una cifra superiore a quella degli esuberi. Però in generale il problema degli esuberi, e quindi delle cessioni degli stessi, è proprio legato agli ingaggi, perché al di là del cartellino guadagnano troppo. Buon inizio di settimana, Quintiliano, guardando la prestazione di sabato mi sa tanto che anche nella prossima stagione faticheremo a raggiungere il quarto posto. Un abbraccio, grazie Terry. Guarda Terry, io ti dico, intanto bisogna aspettare sicuramente il mercato e vedere i rinforzi, come si rinforzerà la squadra, ma darei il giusto peso alla partita di sabato dal punto di vista della prospettiva per la prossima stagione e quindi delle ambizioni. Ecco, più che altro a qualcuno gli tirerei le orecchie, perché è vero che è la prima uscita, è vero che siamo in piena estate, ma qualcuno secondo me doveva dare subito un segnale: voglio convincere l'allenatore affinché mi tenga, l'allenatore, la società. E invece purtroppo alcuni
non hanno dato questo segnale qui. Povero Spalletti, spero che per lui che abbia fissato un deadline, perché non può lavorare con una squadra e con dei giocatori così scarsi e sopravvalutati. Vabbè Luca, già ho capito, tu sei il classico radioascoltatore ormai che tutto negativo, tutto è finita, come dice un amico mio qui dentro, è finita. Qualche messaggio un po' più incoraggiante credo serva. Per me Martinez non è da prendere, un investimento fallito, e me lo auguro se lo prendiamo. Ha fallito perché è duro dirlo, ma la Juve che voglio deve essere una Juve che non prenda campioni ormai in età avanzata. Non siamo il Bologna, Marco Moretta, che però non c'entra nulla adesso il discorso, non siamo il Bologna, cioè Martinez avrebbe preso invece proprio per il motivo per il quale tu non lo prenderesti. Ciao Quintiliano, per me sono tutti vendibili, solo Calulla e Dayu, io Colomani e Pellegrino li prenderei entrambi se vuoi lottare per il posto Champions. Questi attaccanti vanno presi. Alessandro da Taormina. Guarda, invece sul discorso Calulu, caro Alessandro, io adesso sono un po' non preoccupato, ci mancherebbe, però sto notando che da quando la Juventus ha preso Çelik sono già 2-3 articoli in cui leggo tutti cedibili anche Calulu, visto che la Juventus ha preso Çelik. Ragazzi, la Juventus ha preso Çelik, ma siccome Çelik non è più forte di Calulu, cioè che Çelik può essere, l'ho detto, ci ho fatto un podcast, figuriamoci, in cui ritengo un ottimo affare, ma come opzione, come alternativa, come panchina, non al posto di Calulu. E quindi tanti che adesso scrivono della possibilità che Calulu vada via, io credo che non sia vero, vi dico la sincera verità. Certo, se arrivasse un'offerta indecente la Juventus, ma questo vale per tutti, l'ultima e poi ci salutiamo, Gabri, dai.
Buonasera a tutti, Andrea da Varallo. Ma allora, ciao. La mia domanda è questa: ma può una squadra come la Juventus, che deve riscattare una serie di stagioni abbastanza in ombra, definiamole così,
sì,
il primo acquisto è Kator, per carità, un giovane di prospettive e tutto quanto, ma perché 16 milioni per Kator? Non conveniva aspettare di avere un tesoretto e prendere poi effettivamente un attaccante che effettivamente ci servisse? Adesso noi ci ritroviamo con 16 milioni in meno, aver preso questo ragazzo che poverino si è anche fatto male, adesso parlano di prestito, dico, ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io poi massima fiducia dei nuovi dirigenti, non bisogna essere catastrofisti e tutto quanto, ci mancherebbe, ma la prima mossa mi sembra sbagliatissima. Poi questo Çelik è un giocatore di quantità, però non è che sposta gli equilibri, non lo so, mi sembra che le idee siano poche e abbastanza confuse. Su Colomboigny non mi esprimo neanche più, tanto ormai sono noi seguiamo come se fosse Godot, così. Buona serata.
Grazie Andrea, però al di là che sia la prima, la seconda o la terza, aspettiamo, perché magari c'è stata la possibilità di prendere questo ragazzo, Kator intendo, poi Çelik, che lo ripeto per l'ennesima volta è un'ottima alternativa, aspettiamo per i colpi importanti, no? Il mercato ancora è alle prime fasi. Certo, sul fatto che la Juventus debba comunque sbrigarsi nel fare uno o più colpi importanti, questo sono d'accordo certamente con te e anche con altri amici. Invece d'accordo sicuramente Gabriele Latini a chiudere la trasmissione, caro Gabri. Ci vediamo domani, ti ringrazio, grazie a tutti voi. Domani 19:21, fuori di Juve, stesso posto e stessa ora. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.